Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La morte da fanciulla di Franz Schubert nella stagione di Musica Insieme.
Vorrebbe, ach vorrebbe, chi fehlt noch ein Mann, ich bin noch jung, geliebe, und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht an.
Via, ah, sparisci, vattene, barbaro scheletro. Io sono ancora giovane, va, caro, e non mi toccare. Dammi la tua mano, bella creatura delicata. Sono un amico, non vengo per punirti. Su, coraggio, non sono cattivo. Dolcemente dormirai tra le mie braccia. Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate. Io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Il testo che abbiamo appena letto è il testo del lied che abbiamo appena ascoltato, Der Tod und das Mädchen di Franz Schubert. Il titolo significa La morte e la fanciulla e abbiamo chiaramente percepito una divisione nel testo. La prima parte è agitata, è tesa, è assolutamente
spaventata.
Esattamente, spaventata, ed è la fanciulla che parla, vede la morte, si spaventa e gli chiede di andar via. La morte risponde e la sensazione che ci dà è proprio la sensazione di calma, di pace, di serenità.
Intanto la morte è il morte nella lingua tedesca, il che dà sottilmente una sfumatura erotica al testo del lied. Inoltre canta su una corda di recita, cioè su delle note ribattute, che è lo stereotipo musicale proprio del canto funebre, del canto sacro, fra l'altro che richiama, pensate al commendatore in Don Giovanni, dammi la mano, dice qui la morte, e anche il commendatore, stessa tonalità, re minore, ma questo andamento di marcia funebre un po' corale in ritmo dattilico, in re minore, viene volto poi alla fine in maggiore.
Questo lied è del 1817. 7 anni dopo Schubert lo recupera per inserirlo come nucleo generativo di un quartetto d'archi. Questo quartetto d'archi prenderà appunto lo stesso nome, La morte e la fanciulla. Solo che non lo inserisce nel primo movimento, ma nel secondo movimento, e costruisce questo secondo movimento nella forma tema con variazioni.
Noi non vi facciamo sentire il tema, cioè l'ultima parte del lied che lui utilizza nella versione per quartetto d'archi, ovviamente, e neanche vi faremo ascoltare le prime 4 variazioni,
bellissime tutte.
Lui mette proprio tutta la sua fantasia, ma ci concentriamo nel passaggio di consegna, proprio fra la 4ª variazione e la 5ª, dove questo violino che canta all'acuto un po' questo yodel lento lo passa questa figura che diventa subito tensiva e oscura, nella 5ª variazione la passa al violoncello. E poi i 4 strumenti prendono ognuno una strada diversa, scatenandosi nell'acme dell'intero movimento.
Thank you.
Come accennavamo, il quartetto viene composto nel marzo del 1824 e subito sottoposto all'attenzione di Schuppanzigh, che fu un importantissimo violinista, nonché membro della formazione omonima, che, tanto per dire, era quella che seguiva i quartetti di Beethoven. Schuppanzigh però non dà un parere favorevole. Allora Schubert si rimette al lavoro e siamo sicuri che vi sarà una prima esecuzione privata nel febbraio del 1826, quindi ben 200 anni fa.
Tanti auguri, eh?
A casa di un tenore e amico, Joseph Bart.
Questo quartetto è il penultimo della sua produzione quartettistica. Il precedente, quello in La minore, ha allo stesso identico modo al suo centro un nucleo di musiche preesistenti dello stesso Schubert, che infatti dà il nome.
Sottoposto a variazioni.
Esatto, anch'esso sottoposto a variazioni, che è il quartetto Rosamund.
Esatto.
Ora, questa poetica del reinterpretare i suoi lead, le sue musiche in generale, è una poetica che è tipica di quest'ultimo Schubert e che in un certo senso reingloba la sua stessa musica per ridarle senso, per ridarle respiro creativo.
Nel lead questo è vero ulteriormente, perché è un lavoro privilegiato della sua produzione, in parte forse sminuente, nel senso che non fu l'unico, anche se l'unico forse riconosciuto veramente dai contemporanei, che però fu principale, e lui ritorna sul lead con più versioni spesso dello stesso lead, ma come ci sta testimoniando questo quartetto, questa ricerca lideristica in qualche modo rompe gli argini del genere musicale e arriva anche nella musica da camera, in una sorta di sublimazione.
Lanciamoci nell'ascolto del primo movimento e sentiamo già subito, sentiremo un inizio che è più iconico, forse non si può. L'intero movimento è in forma sonata, anche se questo periodo è un periodo di grande ripensamento delle forme, soprattutto a livello temporale per Schubert. E ascoltiamo la prima aria tematica, che ha un carattere appunto...
L'inciso potentissimo, tam, pam, 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 però subito contiene un ripensamento, taratatam, con pausa, ma entrambi quindi vedono la perentorietà e la distensione portate avanti dalla terzina, il nucleo generatore di tutto il movimento.
Il nostro ascolto si è concluso con l'arrivo in una nuova area. Abbiamo sentito che la musica si è trasformata, è cambiata. Siamo all'inizio di quella che è la seconda area tematica, il secondo tema. E da qui in avanti la musica prenderà una strada armonica assolutamente inusuale, completamente fuori dall'ordinario, soprattutto fuori dall'ordinario classico che era inteso in quel momento storico, per cui le armonie vengono utilizzate in una maniera assolutamente strana, no? Non conseguenziale, poco ortodossa, no?
Sì, il percorso è accidentato e il rapporto coi classici è ripensato. Immaginate, per fare un parallelo forse più facile, ecco, all'architettura, quando in epoca post-classica c'è stato un riappropriarsi dei grandi monumenti e delle grandi vestigia del passato, ridando nuove funzioni, templi che diventano chiese, agorà che diventano palazzi pubblici, eccetera. Ecco, è in qualche modo quello che succede con Schubert, questo profilo classico che al suo interno però ha uno spirito e anche un modo di organizzare la musica assolutamente moderno e nuovo.
Un altro carattere estremamente chiaro è questo accompagnamento, tacco tu tico tu tacco tu tico tu tacco tu costante, sì. Che mi permette come un tappeto di costruire qualcosa sopra, che è quello che effettivamente Schubert fa.
Sì, due violini che fanno questo discanto morbido e un po' popolaresco e questo bordone articolato in effetti con anche due nature ritmiche che si incastrano, quello che cantavi tu della viola e poi il violoncello tum, patom, patom, e che creano questo motore in movimento. E di per sé entrambi sembrano degli elementi inutili, poi visti nel complesso del quartetto assumono un significato e soprattutto vedete come il ritmo, la terzina per il primo tema e ora questo movimento ritmico per il secondo, li connotano i due temi in maniera identificativa e una pregnanza simbolica dell'elemento ritmico, diceva il grande studioso schubertiano Sablich.
Bernardo ci diceva delle peregrinazioni del secondo tema su diverse aree tonali, il Fa minore, il Fa maggiore, eccetera, una vera e propria avventura di questo secondo tema che è confermata dal lungo ascolto che abbiamo fatto. È come se Schubert sviluppasse questo materiale prima della sezione canonica detta appunto di sviluppo.
L'idea della morte, il rapporto con la morte e in particolare questa declinazione della morte e la fanciulla è un'idea che taglia trasversalmente tutta la cultura, soprattutto di area austro-germanica. Lo vediamo in tantissime produzioni che dal 500 arrivano fino ai giorni nostri.
Già la storia della pittura è ricca di esempi di questo tema. Nel 1517, per esempio, abbiamo un allievo di Dürer, Baldung, che dipinge un quadro, appunto La morte e la fanciulla, che però ha un carattere diverso rispetto al testo di Matthias Claudius, cioè del Lied di Schubert, dove era una morte dolce. Qui invece la morte è violenta, è cattiva.
Egon Schiele ne dà una bellissima visione molto romantica, ma anche Gustav Klimt, nell'ultima parte della sua produzione, abbiamo questo rapporto fra la morte e la fanciulla, dove però la fanciulla è sostituita con la vita, cioè un insieme di cose, di personaggi, di attività.
Nel 1920, al di là del principio di piacere di Freud, apre il concetto di Todestrieb, cioè di anelito di morte, che lui mette in controbilanciando l'idea dell'anelito erotico, quindi la tensione verso la morte, una tensione schubertiana anche di annichilimento in qualche modo. E Poi, chiaramente il grande pubblico forse oggi conosce La morte e la fanciulla come titolo del film di Polanski da una pièce di Ariel Dorfman, in cui le figure della morte, che qui come in Schubert è maschile, e della fanciulla però si compenetrano, si sfumano in una veramente azione reciproca di violenza che poi verrà chiarificata solo con il finale.
Nell'ultima puntata invece che abbiamo fatto abbiamo parlato della sinfonia La resurrezione di Gustav Mahler. Ecco che in Mahler questo anelito alla morte lo ritroviamo chiarissimo, però visto più come una liberazione, visto più come un redimersi dalla vita. Ecco che chiaramente questo rapporto con Mahler è importante, perché c'è una chiara freccia fra Schubert e Mahler che li unisce non solo in questa concezione della morte, ma anche e soprattutto in questa capacità di prendere come nucleo la loro attività di lideristi e riportarla come codice generatore all'interno della loro musica strumentale.
Mahler, fra l'altro, trascrisse per orchestra d'archi proprio questo quartetto.
Con l'ascolto di questo terzo movimento siamo rientrati all'interno di una regolarità formale tipicamente classica, cioè questo scherzo con il trio che segue è nel posto dove ci aspettiamo di trovarlo.
Noi ci siamo lasciati nella parte docile e dolce del trio, che si scontra con la veemenza dello scherzo, ci rimette nella un'idea di dualismo che è quella a cui è sotteso il quartetto nel titolo della morte e la fanciulla. Un dualismo che è un ombrello veramente sulla vita e sull'arte di Schubert.
Prima tu parlavi di tensione all'annichilimento riferita a Schubert. Ecco che questo doppio, questa facilità allo sdoppiarsi è proprio uno dei caratteri che di Schubert noi abbiamo più chiari grazie alle lettere, grazie ai suoi amici, ai racconti che sono stati fatti di lui.
Sì, lo Schubert che sguazza nel fango, addirittura secondo i resoconti di alcuni amici, dedito all'edonismo, a una voracità sessuale che si traduceva in esperienze estremamente promiscue, e dall'altro lato però lo Schubert buono, candido, meditativo, malinconico.
Ecco che in un certo senso questo rifiuto, questo autopunirsi in un certo senso per la sua vita, per la sua condotta, è per Schubert, si ritrova tantissimo in questa dimensione del doppio, perché lui in un certo senso vuole allontanarsi dalla sua stessa vita.
E al contempo è vicino a un'altra figura cardine insieme al doppelganger, al doppio della lideristica schubertiana, cioè il wanderer, il viandante, colui che peregrina senza patria, che è il protagonista del suo ultimo ciclo lideristico, Winterreise.
E proprio in questo ciclo c'è un favoloso lead che si chiama Der Wegweiser, il segnale stradale, che ha secondo me una prima strofa che è assolutamente perfetta per questo concetto, e dice: perché evito i sentieri battuti dagli altri viandanti e cerco passaggi nascosti attraverso rupi innevate? Non ho commesso nulla perché io debba evitare l'uomo. Quale assurda brama mi spinge nei luoghi deserti?
Thank you. Questa danza vorticosa è naturalmente l'ultimo movimento in cui Schubert recupera la tensione emotiva e di scrittura che era stata del primo, recupera addirittura la cellula ritmica della terzina che ritroviamo qui dove ci siamo fermati su questo secondo tema che ha un carattere eroico, inaspettatamente eroico, e tutto, anche la scrittura dei singoli strumenti è spinta agli eccessi. Noi ne abbiamo parlato poco, ma è un quartetto d'archi veramente strepitoso.
E abbiamo parlato di questo splendido lavoro perché il 23 febbraio prossimo alle ore 20:30 presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna potremo sentirlo proposto dal Quartetto Adorno.
Noi invece abbiamo ascoltato l'esecuzione dell'Artemis Quartet. E Schubert, come Beethoven, ci sembra evidente da questo quartetto, proiettano la loro ombra come due colonne sull'Ottocento, aprono le porte all'Ottocento, dove qualunque compositore attingerà, ecco, a questa risorsa secondo le proprie possibilità e capacità. Non è facile trovare un erede vero e proprio, forse sarebbe anche stupido cercarlo, se non dobbiamo forse attendere 80 anni e rivederlo, l'avevamo un po' accennato, in Gustav Mahler.
E a proposito di doppiezza, concludiamo questa puntata con queste poche parole estratte dallo stesso Schubert, che ci fanno capire come veramente al fondo del suo sentire ci sia questo sentimento di sdoppiamento, ma anche in un certo senso di ricongiunzione, dove i due doppi tendono sempre a sostituirsi l'uno all'altro.
Per molti, molti anni cantai delle canzoni. Quando volevo cantare l'amore, esso si trasformava per me in dolore. E se allora volevo cantare solo il dolore, esso diveniva amore. E così l'amore e il dolore si dividevano la mia anima.
Queste erano Note Spiegate, un saluto da Bernardo Lo Sterzo
e da Diego Tripodi.